Oggi nell'approfondimento parliamo di una particolare, anzi di due particolari giornate molto importanti. La prima è la giornata mondiale della vista, è promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB in sigla, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di sensibilizzare proprio sull'importanza della prevenzione e delle cure a tutela della vista. La seconda giornata importante di cui vi parleremo oggi si celebra invece il 16 ottobre, è la giornata nazionale del cane guida, una giornata specifica per sensibilizzare proprio l'opinione pubblica e le società nei confronti di questa figura di animale da lavoro, possiamo dire, molto importante perché permette alle persone affette da cecità di potersi muovere in totale autonomia. E la giornata invece di domani, la giornata mondiale della vista, oltre a avere come scopo quello della prevenzione della cecità, soprattutto in ragione di determinate malattie, è anche un'occasione per affrontare una serie di temi che sono legati alle disabilità visive, quindi ai diversi tipi di cecità, perché non c'è un unico tipo di cecità, ce lo spiegheranno, lo impareremo in questa trasmissione, e soprattutto come la società italiana, ma non solo, si trovano a fare i conti, spesso in maniera anche maldestra, con il mondo dei ciechi e degli ipovedenti. Noi oggi abbiamo alcuni ospiti che adesso vi presenterò e che sono in questa occasione veramente delle guide per cercare di comprendere meglio i problemi, i bisogni e le aspirazioni dei ciechi e degli ipovedenti in Italia, ma non solo in Italia. I nostri ospiti in questa prima parte sono Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento europeo in Italia, che si trova con noi in studio. Grazie Maurizio per il tempo che ci dedichi.
Grazie a voi, grazie di avermi invitato in trasmissione.
E l'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente di IAPB Italia Onlus, quindi l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità nella sua configurazione italiana, possiamo dire. Adesso gli chiederemo se è corretta quella definizione che ho appena dato.
Correttissima, correttissima.
Grazie avvocato,
sono
buongiorno.
Presidente in Italia, buongiorno.
Buongiorno. Ecco, e poi
buongiorno anche al rappresentante, al dottore Molinari.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco che probabilmente vi conoscerete, quantomeno vi sarete già incontrati, avrete già avuto occasione. E nella seconda parte invece della nostra trasmissione sentiremo un'intervista di Ada Mirata, che è membro della Commissione Nazionale dei Cani Guida dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e ci spiegherà, appunto, ci spiega qual è l'importanza di questi animali e soprattutto del loro addestramento, ma ancor più della percezione che la società deve avere nei confronti di questi animali. Avvocato, io inizierei proprio con una domanda rivolta a lei, perché poi domani abbiamo questa giornata mondiale della vista e c'è un tema però ben specifico per quest'anno. Ce lo vuole introdurre lei?
Sì, domani la giornata mondiale della vista è stata, diciamo, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché? Perché la vista è un bene meraviglioso, è un dono stupendo, e perché purtroppo questa vista, non solo in Italia ma nel mondo, non è sempre tutelata adeguatamente. E dovrei dire alcune cifre della situazione dei ciechi e degli ipovedenti nel mondo. Nel mondo ci sono, ci siamo, 39 milioni di ciechi e 245 milioni di ipovedenti. Quindi ciechi e ipovedenti ci avviciniamo a 300.000. In Italia, secondo l'Istat, abbiamo 320.000 o 25.000 non vedenti e più di un milione di ipovedenti. Perché la differenza fondamentale fra non vedente e ipovedente, anche se oggi così nella nomenclatura generale e nella così chiamata della gente, per non offendere il cieco, secondo così un concetto sciocchino, chiamano il cieco ipovedente, va bene? E l'ipovedente niente, inteso come non vedente.
Insomma, c'è una c'è poca coscienza sociale e anche poca conoscenza della disabilità,
bravo,
no? E questo genera anche un certo timore. Ma Maurizio Molinari, se ne parlava in un seminario proprio questa settimana, la settimana scorsa, insomma, organizzato da Redattore Sociale, un seminario per giornalisti a Roma, la difficoltà di parlare correttamente e senza imbarazzi della cecità. È così, insomma, bisogna un po' trovare una soluzione, bisogna addestrare le persone a trattare questo fenomeno forse con più normalità, più tranquillità.
Ma sì, la gente ha paura di usare le parole, quindi non sa se chiamarti non vedente, cieco, ipovedente. Io sono qua, come ha detto stampa del Parlamento Europeo in Italia, ma anche come persona non vedente. E diciamo che le parole da un lato sono importanti, perché comunque c'è una grossa differenza fra chi non vede e chi è ipovedente, e a volte gli ipovedenti sono addirittura più svantaggiati dei non vedenti, perché un non vedente è riconoscibile, un ipovedente a volte no, e comunque ci sono diversi gradi di ipovisione. Sono importanti da un lato le parole, dall'altro è veramente importante che aumenti la percezione a livello della società delle necessità sia di non vedenti che di ipovedenti, e ancora più importante il fatto che se i non vedenti e gli ipovedenti sono messi nelle condizioni di supplire in qualche modo alla loro disabilità, possono vivere vite normali da tutti i punti di vista, dal punto di vista familiare, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sociale, della vita sociale. E quindi queste giornate, oltre che a tutelare la vista per chi la vista ce l'ha, e quindi il tema della giornata di domani è appunto cercare di evitare che sempre più persone, soprattutto fra i 20 e i 65 anni, perdano la vista, ma queste giornate servono anche per far capire che anche chi la vista l'ha persa può vivere una vita normale, se la società, se le leggi, se le istituzioni, se la gente comune si opera in modo da non vedere la cecità o l'ipovisione come un tabù, da non vedere come una disabilità assolutamente limitante, ma come qualcosa che si può superare.
Ecco, Avvocato Castronovo, lei è presidente di una ONLUS che comunque fa capo a un'agenzia internazionale, quindi si occupa della parte italiana, però ha una, diciamo così, una percezione molto più ampia e internazionale di quello che è il fenomeno. Di conseguenza, cosa ci può dire? C'è effettivamente un disequilibrio per quanto riguarda l'Italia rispetto ad altri paesi, secondo lei, nel trattare questa disabilità?
Ma indubbiamente lo squilibrio che c'è nel mondo, economicamente parlando, socialmente parlando, culturalmente parlando, si riflette anche in questo tipo di distinzione. In Africa, per esempio, la diffusione della cecità è notevolissima, ci sono stati dove ci sono due o tre oculisti, e quindi è impensabile che due o tre oculisti possano visitare tutta la popolazione di quel paese. E quindi addirittura ci sono non vedenti, minorati della vista, che diventano tali per mancanza della vitamina A, donde la malattia va, che si l'ottalmia, mentre paesi come l'Occidente, che si diventa ciechi per un'alimentazione o eccessiva o sbagliata, tipo il diabete viene, per esempio, per eccesso di zuccheri nel sangue, viene il diabete che porta alla malattia della retina. Ecco perché, intanto, queste differenze fondamentali sotto l'aspetto clinico, sotto l'aspetto, diciamo, patologico della situazione oculare, ma anche nell'aspetto sociale, il non vedente in Occidente ha una sua valutazione di persona, il non vedente in certi paesi ancora è lontanissimo dal riconoscimento di questo aspetto fondamentale, di questo valore, perché il valore è la persona. a prescindere dalle sue condizioni. Ecco perché assolutamente, come diceva l'amico Molinari prima, va bene, la società deve abbandonare il pregiudizio anzitutto, e ci vuole una uguaglianza culturale, cioè il disabile, che sia cieco o che abbia altre patologie, altre minorazioni, deve essere assolutamente non solo rispettato come persona, ma aiutato dove è possibile per attenuare le difficoltà che derivano da quel tipo di minorazione.
Ecco, avvocato, lei prima aveva accennato a alcune cifre che sono veramente importanti a livello mondiale e anche a livello italiano.
Io le volevo dire del diabete nel mondo e in Italia,
sì.
E quindi della retinopatia diabetica in Italia e nel mondo. E nel mondo abbiamo 422 milioni di affetti da diabete, e di questi 147 milioni sono affetti da diabete, da retinopatia diabetica. In Italia, dice l'Istat, abbiamo 4 milioni di persone affette da diabete e circa 1 milione e 2 affette da retinopatia diabetica. Quindi ha visto com'è la situazione, e il 90% di persone che da 20 anni, come lavoratori per esempio, hanno il diabete, purtroppo viene colpita immediatamente la retina dopo 20 anni. Quindi, come si diceva prima, con l'allungamento della vita, la cecità, la minorazione della vista è notevolissima, notevolissima. Abbiamo i poveretti anziani che sono non paralizzati fisicamente, ma psicologicamente, perché temono di diventare ciechi, e questa ipovisione li blocca anche nelle relazioni.
E qui torniamo in effetti a quello che diceva anche Maurizio Molinari.
Esatto, anche Molinari diceva più o meno la stessa cosa.
Esatto.
Io per rafforzare il discorso di Molinari.
Assolutamente. E con Maurizio volevo chiedergli un attimo una cosa legata a i grandi numeri che lei ha citato, e soprattutto a questo dato importante che lei ci ha fornito, cioè della cecità in relazione alle patologie e in relazione all'allungamento della vita, quindi destinata anche ad aumentare per certi versi in Occidente. C'è però, Maurizio, uno squilibrio, ad esempio, per quanto riguarda l'accessibilità a quegli strumenti che permettono ai ciechi di condurre una vita tutto sommato autonoma e normale, tra virgolette, se vogliamo dire. Ci sono, ad esempio, i paesi più poveri sono sicuramente più svantaggiati, ma per quanto riguarda l'Europa, qual è la situazione? Come si può fotografare, che tu sappia?
Ma sì, lo squilibrio è grandissimo, come diceva l'avvocato Castronovo. È uno squilibrio che non riguarda solo le persone non vedenti, ma riguarda tutte le persone. Cioè, nell'Unione Europea, nonostante continuiamo ad avere dei problemi di integrazione, dei problemi di accessibilità, dei problemi di non riconoscimento, di non sapere come trattare con certi tipi di disabilità, con le minorazioni visive, diciamo che noi siamo un po' la parte più fortunata del mondo. Se si pensa solo al Trattato di Marrakesh, che è uno dei tre, diciamo, pilastri importanti, dei tre dossier importanti su cui l'Unione Europea si sta muovendo per quel che riguarda le persone disabili e le persone non vedenti. Il Trattato di Marrakesh è un trattato che prevede delle eccezioni alla proprietà intellettuale, al copyright, per la distribuzione di libri alle persone non vedenti, ipovedenti, quindi libri in braille, libri in versione digitale, libri a caratteri ingranditi. Si stima, questa è l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che i non vedenti nel mondo abbiano accesso ad appena il 5% dei libri che vengono pubblicati. E in realtà queste stime, secondo me, sono anche ottimistiche, perché in realtà il 5% forse hanno sicuramente più accesso ai libri, ai classici, ai libri, diciamo, più datati. Ma se parliamo delle nuove pubblicazioni, soprattutto tornando a quello che dicevi tu, Stefano, nei paesi in via di sviluppo, l'accesso a libri in braille, in formato in versione digitale, quindi informatica o a caratteri ingranditi, è veramente minimo, perché più o meno noi non vedenti italiani ed europei, se abbiamo uno smartphone, se abbiamo un computer, abbiamo le nostre biblioteche informatiche, abbiamo per esempio in Italia c'è un'istituzione statale, la Biblioteca Regina Margherita di Monza, ma poi c'è tantissimo materiale online. Alla fine noi arriviamo a una percentuale di libri, cioè se un libro esce oggi in libreria è facile che io possa scaricarlo da iBooks o dal Play Store e che in qualche modo possa leggerlo. Ci sono dei problemi di accessibilità, non tutto è accessibile, non tutto esce in formato elettronico, non tutti possono avere un iPhone, ma insomma noi stiamo messi abbastanza bene rispetto a 10-20 anni fa. In un paese in via di sviluppo, in cui ci si affida molto ancora ai libri cartacei in formato braille, ai libri a caratteri ingranditi, se l'Unione Europea ratificasse questo trattato di Marrakech, se gli stati membri lo ratificassero, quindi se questo trattato entrasse in vigore anche in Europa, oltre che in 20 paesi nel mondo in cui il trattato è già in vigore, si potrebbero fare degli scambi fra associazioni certificate di persone non vedenti, quindi per esempio, non so, in Italia potrebbe essere l'Unione Italiana Ciechi o la stessa Biblioteca Regina Margherita, che potrebbero fornire esenti da copyright dei libri in paesi in via di sviluppo in cui l'accesso alla lettura è veramente deficitario. E questo è solo per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare altri, cioè l'accessibilità dei trasporti. Noi in Europa adesso stiamo parlando di un atto quadro sull'accessibilità, è stato proposto dalla Commissione a dicembre 2015, adesso se ne sta discutendo a livello di Stati membri e si prevede l'accessibilità nell'ambito dei trasporti, l'accessibilità di telefoni, cioè dei requisiti minimi che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea devono rispettare una volta che questo atto entra in vigore. Un'altra direttiva di cui si sta discutendo è la direttiva sull'accessibilità dei siti pubblici, quindi delle pubbliche amministrazioni o che forniscono servizi pubblici, dei siti e delle app. Ma ecco, Maurizio, siamo già molto avanti, perché nonostante non ci sia una direttiva, nonostante restino tantissimi problemi che tutti i povedenti e non vedenti nella loro vita quotidiana, nella nostra vita quotidiana affrontiamo anche sul lavoro, perché per dire una semplice cosa, i PDF per esempio possono rappresentare ancora un problema di accessibilità, i siti internet quando si sviluppano in maniera non accessibile, non appropriata, possono rappresentare un problema, ma noi in Europa abbiamo dei problemi che sono veramente minimi rispetto a quelli che hanno i paesi in via di sviluppo, e l'Unione Europea nel 2016, proprio quest'anno, sta facendo grandi passi avanti, nonostante Commissione, Parlamento, nonostante resti ancora tantissimo da fare, nonostante si potesse agire più velocemente, si possa sempre fare di più, ma insomma.
E io volevo aggiungere un attimo una nota ancora con l'avvocato Castronovo, proprio collegandomi a quello che tu hai appena detto, perché è così importante tra l'altro che ci siano questi strumenti a disposizione dei non vedenti, perché da quello che si può constatare, insomma, è una disabilità che se ha e trova gli ausili adatti può essere diciamo così affrontata con una certa serenità nella vita quotidiana. È giusto e corretto, avvocato, quello che dico?
Ma correttissimo. Più sussidi si hanno per aiutare, facilitare l'autonomia della persona in questo caso non vedente, evidentemente più si attenua la sua condizione di non vedente. Va bene, ma quando questi strumenti, che sono carissimi quando esistono, perché la scienza non è che si dedica facilmente, certo, ai ciechi, è tutto un fatto economico sempre. L'industria, noi abbiamo una grande stamperia braille a Catania, abbiamo comprato tutte le macchine per stampare libri in braille in Germania o in Norvegia. In Italia non c'è una fabbrica, perché la vendita è piuttosto limitata e quindi aumentano i costi. Allora, per andare al concetto generale, certamente la tecnologia potrebbe dare un grandissimo aiuto al non vedente e al disabile in generale, va bene? E se a questa facilitazione tecnologica si aggiungesse, va bene, la totale comprensione, considerazione culturale della società, Il non vedente sarebbe una persona assolutamente nella parità, non solo giuridica, che certe volte è un po' parziale.
Ecco, no? Avvocato, prima...
Ma nella parità di vita...
Io la devo interrompere perché abbiamo adesso l'anticipazione dei titoli del radiogiornale, però se lei riesce in maniera telegrafica, ancora una domanda è questa, perché abbiamo detto tutte le cose che sono importanti e utili. Non abbiamo sottolineato il fatto che forse da un punto di vista legale è importante che spesso una discriminazione nei confronti dei disabili affetti da cecità c'è in Italia, questa discriminazione spesso si riscontra. Come mai? È solo una questione di senso civico o è una questione di strumenti legislativi che mancano? Secondo lei, brevissimo, perché dobbiamo dare la linea al radiogiornale.
La cecità, intanto, così nella tradizione storica, è stata sempre considerata una gravissima minorazione, ma lo è, anche lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi il pregiudizio generale è stato fortissimo e in questi ultimi anni si è molto molto attenuato, come si diceva prima. Va bene? Ora speriamo di sollecitare gli organi legislativi, lo Stato e gli Stati a fare più leggi per imporre alla società, per educare la società, per insegnare alla società che assolutamente la persona non vedente è uguale a tutte le altre, ha bisogno di determinati servizi, di determinate prestazioni.
Più in Italia, Maurizio Molinari, capitano episodi di discriminazione e sono intenzionali o no?
Ma sicuramente capitano e sull'intenzionalità piuttosto direi che c'è parecchia ignoranza, cioè in Italia, ma non solo in Italia, non si sa quello che una persona non vedente o ipovedente può o non può fare, quindi l'ignoranza porta a pensare che veramente tante cose non sono possibili, non sono fattibili e invece... ovviamente non è che tutti possono avere davanti agli occhi un esempio di che cosa una persona non vedente può o non può fare, però se ci fossero delle leggi, diciamo, più efficaci, per esempio nell'ambito lavorativo, se ci fosse più accesso ai servizi, ai prodotti, e quindi prodotti e servizi più accessibili nell'ambito lavorativo e non solo, anche nell'ambito delle relazioni sociali, si vedrebbe sempre di più che le persone non vedenti e ipovedenti possono avere una vita assolutamente normale, fra virgolette, e quindi ci sarebbe anche meno discriminazione. Cioè, le persone, i datori di lavoro, le istituzioni non è che discriminano perché hanno voglia di discriminare, discriminano molto spesso perché non sanno di che potrebbero non farlo, fondamentalmente.
Ecco, è proprio su questa conoscenza un po' del fenomeno e delle leggi che accompagnano, che potrebbero permettere a molti appunto di scoprire che possono non discriminare, e questo è un modo molto gentile di dire le cose, viene dalla tua scuola anglosassone, del periodo passato a Londra probabilmente. Possiamo ricordare il 16 ottobre, quindi questa domenica, si svolge in Italia la giornata nazionale dei cani guida. È una giornata importante, vede numerose manifestazioni in molte città italiane. A Roma ci sarà una sorta di parata a partire dalle ore 9, che vedrà i cani guida, i loro padroni, sfilare dall'Unione Nazionale Ciechi, dalla sede dell'Unione Nazionale Ciechi e ipovedenti fino in Campidoglio. E perché è importante? Perché la condizione di questi cani, che sono un preziosissimo ausilio per garantire l'autonomia di movimento a chi è stato colpito dalla cecità, è regolata da una legge dello Stato italiano che riconosce a questi cani ampie tutele, anche e soprattutto per quanto riguarda l'accesso in luoghi pubblici, ma che spesso è ignorata. Allora, noi abbiamo toccato questo tema con Ada Mirata, della Commissione Nazionale Cani Guida dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che ci spiega un po' cosa rende tanto speciale e tanto importante un cane guida. Sentiamo.
La prima cosa da capire è che sono cani, e che sono cani che lavorano, quindi che hanno un ruolo di responsabilità. Per noi sono più che dei compagni di vita, perché non è solo il ruolo che hanno nell'aiutarci, nell'accompagnarci nello spostamento, negli spostamenti nella città, ma hanno anche una, un'importanza affettiva. Quindi il cane guida, diciamo che è uno strumento per la nostra autonomia. Tanto è che c'è la legge che ci tutela e prevede che il cane guida entri con noi dappertutto, quindi in qualsiasi luogo pubblico, che purtroppo in Italia spesso capita di essere discriminati e di avere difficoltà a muoverci liberamente con il nostro cane guida.
E questo è uno dei motivi per cui viene celebrata e viene istituita una giornata nazionale del cane guida, proprio per sensibilizzare sul fatto che il cane non è soltanto, diciamo così, un animale da compagnia per il cieco, ma è veramente un importantissimo aiuto per poter essere autonomi.
Assolutamente sì, cioè la giornata nasce proprio con l'intento di far conoscere la figura del cane guida, divulgare questo ruolo così importante che ha il cane guida. E quindi non si può separare il non vedente, il cieco dal cane, non è possibile, sono insieme, punto. È un rapporto simbiotico, è un rapporto che va al di là dell'autonomia fisica, è una coppia che non si può dividere. Non
ecco,
è che
il cane, insomma, si potrebbe paragonare agli occhi per un cieco, è così?
E anche di più perché diventano parte di noi. È veramente un rapporto che è difficile da spiegare, però è così.
Ed è un rapporto che è tutelato da una legge specifica dello Stato?
Assolutamente sì. Purtroppo in Italia non c'è la cultura cinofila, soprattutto la cultura che esistono dei cani che lavorano e che quindi vanno rispettati e vanno tutelati. E in questo caso la nostra legge tutela l'ingresso libero del cane guida, tanto è che la frase rappresentativa che abbiamo scelto per questa giornata è stata liberi di andare insieme.
Invece di fatto nella realtà cosa accade?
Spesso veniamo discriminati, spesso non ci fanno entrare negli alberghi, nei ristoranti, a volte anche nei luoghi di lavoro si creano problemi perché non c'è la cultura del cane che ha un ruolo importante di lavoro.
Ecco, una volta che si spiega a queste persone che una legge esiste e che impone loro di far entrare il cane guida, cosa succede?
A volte, una volta che si spiega che esiste la legge, ci sono dei casi in cui parlando, spiegando, si risolve il problema. Altre volte purtroppo dobbiamo arrivare a chiamare i carabinieri e a volte anche chiamando i carabinieri non serve neanche quello, perché comunque non si conosce la legge, si pensa che è una legge che non ha una validità a livello nazionale. Io ho trovato alcune persone che mi dicevano no, vale più il regolamento interno di un albergo piuttosto che una legge nazionale, quindi c'è proprio una mancanza di cultura.
Ecco, tra l'altro dobbiamo anche sottolineare che il cane guida è esente da alcuni degli obblighi invece che ricadono sugli altri cani, sui cani da compagnia, no? Il cane guida non ha l'obbligo di avere appresso ad esempio la paletta e bustine per le deiezioni, non ha l'obbligo, no?
Sì, su questo però vorrei dire una cosa. Allora, è vero che non abbiamo questo obbligo, ma io stessa che ho un cane guida, io raccolgo sempre, perché siamo parte di un paese e io ci tengo che i miei marciapiedi siano puliti. Quindi al di là che la legge non esista, ed è vero, cioè che non siamo obbligati, però è una questione di educazione, ecco, anche qua. E a parte questo, noi diciamo non siamo costretti a mettere la museruola. Diciamo che non è un obbligo, ma se ce lo chiedono noi l'abbiamo sempre con noi, perché capiamo che in certe situazioni magari ci può venire richiesta da qualcuno che o ha paura o per qualsiasi situazione, comunque siamo sempre muniti di museruola. Però non è un obbligo per il cane guida, perché sono cani addestrati, sono cani che hanno un percorso formativo lungo e di selezione mirata. Quindi non è un qualsiasi cane preso così da addestrare.
Ecco, chi è che, diciamo così, forma un cane guida? Chi è che alleva il cane guida, lo forma, lo porta ad essere un cane guida?
Allora, noi abbiamo in Italia quattro scuole che formano i cani guida e di solito il cane viene preso da circa 6-8 settimane d'età e viene cresciuto per il primo anno da alcune famiglie che scelgono di fare questo percorso insieme al cane, che tra l'altro il percorso è il momento direi quasi più importante, perché è il momento della socializzazione, è il momento in cui avviene il primo imprinting, quindi portarlo in mezzo alla gente, ai mezzi di trasporto. È molto importante il ruolo che ha la famiglia il primo anno di vita del cane. Dopodiché viene riportato a scuola, fa una selezione caratteriale, quindi viene valutato a livello di comportamenti e carattere, viene sottoposto a dei test veterinari, se supera il tutto viene inserito nell'addestramento del cane, proprio all'addestramento specifico da cane guida, e di solito ci vuole da 6-8 mesi, quindi ecco, il cane ha un iter di circa 2 anni
prima di essere pronto a svolgere il suo lavoro. Esatto. Una persona disabile, un non vedente, come può procurarsi, come si procura, come arriva a conoscere il suo cane guida, insomma?
Allora, di solito si fa la domanda e ci sono, purtroppo in Italia abbiamo dei tempi di attesa molto lunghi, parliamo di circa 2 anni, che è tanto. Una volta fatta la domanda, la scuola prende questa domanda, valuta il non vedente, quindi ci sono dei criteri che deve superare anche la persona, quindi sia a livello di orientamento, di mobilità, ma anche a livello psicologico, insomma, anche il non vedente viene scelto, tra virgolette, viene valutato, più che scelto, scusate. E una volta che la scuola ha bene chiara la situazione del non vedente, si adopera per la ricerca del cane guida idoneo a quella persona.
Ecco, quindi è proprio un vero e proprio incontro studiato a tavolino, insomma,
sì.
Deve essere caratterialmente
sì,
compatibile.
Senta, esatto.
Ma parlavamo prima della scarsità di conoscenza della legge, no? Sia per quanto riguarda le strutture, mm-hmm, anche talvolta per quanto riguarda le forze dell'ordine, ma soprattutto, io direi la cosa grave, per quanto riguarda il comune cittadino. È vero che spesso cercano di avvicinarsi al suo cane o di farlo giocare, insomma c'è una certa ignoranza.
Sì. Purtroppo sì, a me capita, io spesso prendo i mezzi pubblici qua a Roma, mi capita di stare in metropolitana, di aspettare la metro e gente dall'altra parte, quindi di fronte a me con il vuoto davanti, che chiama il cane. Ora, sono cani addestrati, non si muovono, non ci mettono in pericolo, ma perché io non credo che a nessuna persona piaccia essere disturbato mentre lavora, no? E credo che anche loro abbiano, diciamo che bisogna rispettarli, quando lavorano non devono essere distratti, non devono essere accarezzati. Poi è chiaro, se qualcuno si avvicina e mi chiede posso accarezzare il cane, assolutamente sì, però basta chiedere. L'importante è interagire con il non vedente, con il cieco, non direttamente con il cane.